le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Questo che sentite è il rumore emesso da una sirena. Per la precisione, una sirena di Cagnard de la Tour, un piccolo apparecchio di latta, ferro e vetro, inventato nel 1819 per misurare le frequenze del suono. Venne chiamata sirena dal suo inventore, Charles Cagnard de la Tour, per la sua capacità di funzionare anche sott'acqua. Sott'acqua, sì, dove il suono si propaga meglio e dove si possono fare incontri molto speciali. Benvenute e benvenuti alle Città Invisibili da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono. Le sirene, già. Si chiamano sirene anche i potenti clacson delle navi che sentite adesso in sottofondo. E le sente, queste sirene, tutti i giorni anche Andrea De Cesco, dal suo balconcino di casa, a Palma de Mallorca, dove stiamo per andare. Ascoltiamo.
Le sirene delle navi che entrano ed escono dal porto non sono state il mio primo suono di Palma. Se penso a questa città, però, è il primo suono che mi viene in mente. Palma de Mallorca, capoluogo dell'isola Baleare di Mallorca, Spagna, Mar Mediterraneo. Da quando vivo qui, le sirene delle navi sono le compagne sonore di molte delle mie mattinate, insieme ai garriti dei gabbiani. Sento soprattutto le sirene delle navi cargo, che tra le 11 e mezzogiorno lasciano il porto con i loro container colorati, dirette chissà dove. E più o meno allo stesso orario, spesso sento anche le sirene delle navi da crociera che vengono qui a rigurgitare il loro carico umano, migliaia di persone di ogni nazionalità che per qualche ora affollano le vie del centro. È un vero e proprio linguaggio, quello delle sirene. Ogni sequenza di fischi ha un significato preciso. Ad esempio, un fischio corto avvisa che la nave passerà a babordo, cioè a sinistra. Tre fischi corti che passerà a tribordo, cioè a destra. Un unico fischio lungo indica che la visibilità è ridotta, mentre cinque fischi corti vogliono dire pericolo. Posso sentire ogni singolo fischio da casa, in lontananza.
Tra casa e il mare ci sono una strada urbana, quella che sto attraversando. Subito dopo c'è un grande parco che in sostanza è una distesa d'erba, dove la gente viene a fare un po' di tutto, a prendere il sole, giocare con cani o bambini, eccetera. E ogni tanto ci viene anche un signore che corre qua e là mentre si trascina dietro la vela di un parapendio. Ma mi è capitato di vederci anche due acrobati che si allenavano. E qualche volta ci vengono pure i ragazzi della scuola di bartender sotto casa che piazzano un tavolino e armeggiano con bicchieri e ingredienti vari. A destra della distesa d'erba c'è uno spazio di cemento dove di giorno molti vengono a fare sport, mentre a volte di notte alcuni senza tetto ci piazzano le loro tende per dormire con un minimo di protezione. Mentre un po' più giù si trova un piccolo parco giochi. Un tempo lì sorgeva una fabbrica del gas. Sulla sinistra invece c'è l'edificio di Chiesa, ma ci torno fra poco. Proseguo, scendo verso il mare e ora sto per attraversare un trafficatissimo stradone a tre corsie per senso di marcia. Ecco, ho attraversato la prima carreggiata e Ora attraverserò la seconda. Voilà. Ora sono sul lungomare con le palme, le immancabili palme di Palma. Sono un lascito degli antichi dominatori arabi. Supero la pista ciclabile che affianca la parte pedonale ed eccomi in spiaggia. È la spiaggia di Camper Antoni. Siccome è la più vicina al centro della città, ci vengono un sacco di turisti, in realtà quasi solo turisti, soprattutto in estate. E una volta una tartaruga marina ci ha deposto le sue uova. È stato un evento molto celebrato, abbastanza raro. E finalmente ecco il mare.
Per una come me, cresciuta in un paesino della pianura padana in provincia di Milano, è incredibile trovare il mare tutti i giorni. Mare e cielo, e le navi e le barche a vela in lontananza, a comporre un quadro cangiante che non stufa mai, con lo stipite nero della porta finestra come cornice. Dal mio balconcino non sento solo le sirene delle navi o i garriti dei gabbiani. Una mattina da qui, per esempio, ho sentito il tentato furto di una bici. Un'altra volta, le riprese di uno spot pubblicitario. Un'altra volta ancora, un incidente monopattino, per fortuna non grave. Ho visto e sentito passare aerei ed elicotteri, ambulanze, auto e moto di ogni tipo. Mi capita anche di sentire i rintocchi di una delle 9 campane della Seu, la cattedrale, maestoso edificio in stile gotico che il re Jaime I fece costruire nel XIII secolo al posto di una moschea. Le sue guglie altissime spiccano a meno di un chilometro di distanza. E poi vedo una quantità infinita di gente correre, pattinare, pedalare, passeggiare. Un sistema di movimento continuo e imperterrito, il mio fronte mare maiorchino. Una volta sono andata al porto proprio per registrare i suoni dell'arrivo di una nave da crociera. A un certo punto mi si è avvicinato un tipo, un omone biondo, una specie di addetto alla sicurezza della nave, che mi ha chiesto di allontanarmi. Aveva paura che fossi un attivista contro il turismo e volessi fare chissà che cosa. Qualche giorno prima, circa 20.000 persone si erano radunate a Palma per manifestare contro il turismo di massa e rivendicare il diritto alla casa. I prezzi, infatti, sono ormai così alti che trovare una casa qui, per chi ci vive, è diventato molto complicato. Gli acquirenti, sempre di più, sono ricchi stranieri. Era straniero, francese per la precisione, anche il ragazzo che una notte dell'estate del 2017, ubriaco, proprio nel parco davanti a casa mia, ha coltellato un senzatetto che stava raccogliendo della chatarra, spazzatura. Il ragazzo era a Mallorca in vacanza con degli amici. Questa storia mi fa specie soprattutto perché questi ragazzi alloggiavano nell'appartamento all'ultimo piano del mio palazzo. Allora non vivevo qui, ma mi chiedo, che cosa avrei fatto se li avessi incrociati, questi ragazzi?
Sono un caso che vino un gruppo francese, sì, un gruppo di francese.
Un vicino di casa mi ha detto che l'aggressore, il coltello con cui ha attaccato il senzatetto, lo aveva preso dalla cucina dell'appartamento suo all'ultimo piano. Il vicino mi ha raccontato anche che il giorno dopo avevano trovato le pareti delle scale segnate da manate di sangue. Il senzatetto, per fortuna, era sopravvissuto. La vicenda però ha avuto ripercussioni politiche. L'anno dopo, nel 2018, Palma è diventata una delle prime città a proibire l'affitto turistico negli appartamenti.
Surtet sola ciutat de color terabassa et sa catedral sa calitja se mescla amb el fum d'un vaixell discomar.
L'edifici de Gessa se desmorona, cauen reflexes damunt serena des vidres daurats, faraones, obres de temps passats.
L'edificio di Gessa se desmorona, crolla, dice la canzone della band più popolare di Mallorca, gli Antonia Font. La canzone si intitola Islas Baleares. L'album mostra l'edificio di Gessa in copertina. Dal mio balconcino, sulla sinistra, il mio sguardo viene immancabilmente preso in ostaggio da questo gigante di cemento e vetro. Un enorme parallelepipedo rettangolo, 12.000 metri quadrati di superficie divisi su 11 piani, con le facciate composte da vetri marroni e color rame che riflettono la luce del sole e della luna. All'epoca della sua costruzione, negli anni 70, l'edificio di Gessa era visto come un'opera avanguardistica. Alcuni lo considerano uno dei simboli della città. È detto edificio di Gessa perché ospitava gli uffici di Gessa, appunto, compagnia elettrica mallorchina, oggi parte di una società molto grande chiamata Endesa. Da quando nel 2008 Endesa ha cambiato sede, questo gigante di vetro e cemento marcisce nell'abbandono.
Hai presente il video di Wrecking Ball di Miley Cyrus?
Quale? Quello con la pelota di, come si dice, con la palla di demolizione?
Sì, quello. Sai cosa vorrei fare? Vorrei prendere una palla da demolizione gigantesca, mettermici sopra tipo Miley Cyrus e tirarlo giù questo edificio.
Certo, sì. Poi ti arrestano.
Probabilmente mi arresterebbero, a ragione Kike, cioè Enrique, il ragazzo che avete sentito un attimo fa. Adesso ve lo presento. Nel 2007, infatti, l'allora presidentessa del governo di Maiorca catalogò l'edificio di Gessa come bene di interesse pubblico. Ufficialmente lo fece per proteggere quello che era considerato un magnifico monumento dell'architettura moderna delle Baleari. Secondo alcuni, fu invece una vendetta contro un imprenditore nemico che avrebbe voluto farne edifici di lusso. E intanto, l'edificio di Gessa se desmorona, crolla. Torniamo a Enrique, Kike. Ho detto che ve l'avrei presentato. Kike è alto, ha le spalle larghe, mani grandi e la testa piena di riccioli ramati. Ci siamo conosciuti a Londra, oltre 10 anni fa. Eravamo lì entrambi per migliorare l'inglese. Avevamo poco più di 20 anni. Immaginatevi la scena. Sto scendendo le scale dopo lezione e lui è davanti all'uscita che chiacchiera con qualcuno. A stregarmi sono gli occhi, verdi, allungati. Io lo guardo, lui mi guarda e, insomma, il classico colpo di fulmine. Dopo qualche anno insieme a Milano e poi qualche altro anno a distanza, nel 2021 mi sono trasferita a Palma, per amor suo. La casa dove viviamo l'hanno comprata i suoi genitori a un prezzo stracciato più di 20 anni fa, quando la zona era considerata degradata.
Potete ora allacciare la cintura di sicurezza in preparazione.
Prima di conoscere Kike, c'ero già stata a Palma con un gruppo di amici. Era stata una vacanza divertente, ma tra me e la città non era scattato l'amore. Avevamo alloggiato in un hotel all'Arenal, all'estremità orientale della Baia di Palma. L'Arenal è una specie di colonia tedesca, un posto dove per strada si sente parlare quasi solo il tedesco e dove praticamente tutte le indicazioni sono in tedesco. Mallorca conta più di 13 turisti per ogni residente, ma non solo. Una fetta sempre più grande di gente che vive nell'isola, è straniera, come me. Oggi come oggi però io non mi sento del tutto straniera, ma nemmeno una del posto. Non lo so bene che cosa mi sento. Ma sapete che c'è? Andiamo a farci un giro. Arriviamo sul lungomare punteggiato di palme e giriamo a sinistra, dalla parte opposta rispetto al centro. Alla nostra destra c'è il mare. Lo sentite il profumo salmastro? A sinistra si succedono l'edificio di Gessa e il Palau de Congressos, con il suo profilo allungato che mi ricorda un coccodrillo pronto all'attacco, emblema di una lunga epoca di progetti urbanistici all'insegna dello spreco e della corruzione. Davanti al Palau de Congressos, in mezzo al traffico, svetta la statua bronzea della mitica sacerdotessa maiorchina Nureddina, con il capo chino e il corpo rivolto verso il mare, come se stesse andando a farsi un tuffo. Lo stradone e il lungomare si separano, il rumore del traffico si attenua. Oltrepassiamo due dei pochissimi mulini a vento superstiti della zona. Oggi ai loro piedi c'è un anonimo beach bar. E poi oltrepassiamo anche una piazzetta circondata da un colonnato dove spesso la gente viene a ballare lo swing. Più di una volta da queste parti mi è capitato di incrociare Joan Miquel Oliver, il mio cantante maiorchino preferito, un cinquantenne minuto dall'aria schiva. È il chitarrista e compositore di Antonia Font, la band che ha fatto il disco con l'edificio di Gesa in copertina. Ma io lo preferisco come solista.
Ti ricordi qual è la prima canzone di Joan Miquel Oliver che ho ascoltato? Eravamo in macchina, no? Quando
sì,
l'ho scoperto?
Sì, sì. Stavamo tornando di Sonserra. Maresa Radial.
Maresa Radial. Com'è che fa, fischietta?
Jugues damunt sa tenassa, dus un biquini i els teus ullarros a sa cara, vers rínxols negres aguanten aigua salada.
Il desiderio di capire i testi delle canzoni di Joan Miquel Oliver è stato il primo motivo per cui ho deciso di imparare il maiorchino. D'altra parte, sapere il maiorchino è fondamentale se si vuole capire qualcosa dell'identità di questa città e di quest'isola. Intanto siamo arrivati al club nautico del Porticciol. Le sentite le sartie delle barche che dondolano al vento? Due uomini in lontananza si scambiano delle battute mentre armeggiano con i loro yacht, la tipica barca maiorchina da pescatori. Un piccolo stormo di cormorani neri vigila l'acqua da una roccia. Poco distante c'è una garzetta solitaria, col suo sottile corpo bianchissimo e il becco scuro affilato. Andiamo avanti. Ecco la biblioteca dove ogni tanto vengo a lavorare, un edificio cubico in cui un tempo si raffinava il petrolio. E poi il ristorante del club nautico e la scuola vela e la mia adorata spiaggetta dove in estate al mattino mi piace pucciarmi in acqua insieme alle signore maiorchine. Camminiamo. Il mare è sempre a destra e una fila di edifici via via più bassi a sinistra. È una zona di ristorantini frequentata anche dalla famiglia reale spagnola. È una tarda mattinata d'inverno, forse la mia stagione preferita qua a Maiorca. Sono con Kike e due amici in un bar che fa Junguet, i panini con la forma allungata, tipici di Palma.
Però non ho mai capito perché i maiorchini dei paesi chiamano Junguet quelli di Palma.
Perché è il pane che si mangia qua.
Ah,
Palma.
Ok. Aspetta, quali sono le altre parole che usate? Cioè, tipo, foraste... No?
Sì, che sono quelli che vengono dalla penisola qua a Maiorca.
Ok, poi c'è, vabbè, Ghiris ovviamente.
Sono gli stranieri.
I turisti.
Turisti, sì.
E io che cosa sarei? Cioè, non sono una Ghiri, no?
Una straniera.
Una straniera? Una straniera che vive qua?
Sì.
Ok.
Ci rimettiamo in cammino con la pancia piena ed eccoci in un altro porticciolo. Un porticciolo su cui si affaccia un parco giochi con uno scivolo a forma di galeone. Palma è piena di parco giochi stupendi e questo è uno dei miei preferiti. Dietro al parco giochi c'è una lingua di cemento sopraelevata dove qualche volta sono venuta a fare lezione di yoga. Questa volta ci troviamo un gruppo che fa pattinaggio artistico e subito dopo un altro gruppo che balla, ciascuno con la propria musica. Ci fermiamo a contemplare la casetta che sogno di comprare, ma che so che non potrò mai permettermi. Quelle che si vedono qui, siamo al Molinaro ora, sono antiche casette di pescatori che spesso nascondono sul retro cortili meravigliosi. Ora, al Molinar, ci abitano quasi solo stranieri super ricchi. I pescatori, qui, vengono solo a pescare. Un tempo al Molinar vivevano anche parecchie famiglie rom, stipate in baracche accanto al mare. Il villaggio gitano di Sombagna, a pochi chilometri dall'aeroporto, venne creato nel 1970 proprio per cercare di dare una casa dignitosa a queste persone. Il progetto fallì in poco tempo. Negli anni Ottanta Sombagna era già diventato un gigantesco supermercato della droga, gestito per decenni da Francisca Corter Picasso, una carismatica matriarca nota come La Paca, probabilmente la più famosa narcotrafficante spagnola di sempre. Forse da bambina La Paca giocava qui, sul lungomare, dove oggi passeggiano coppie, famiglie, gruppi, masse, singoli da ogni parte del mondo. La sera, soprattutto in inverno, in questa zona c'è il deserto. Superiamo l'obelisco della Gabbiota, un punto perfetto per contemplare il tramonto. Superiamo uno dei pochi barettini che rimangono aperti anche in inverno. E superiamo pure il piccolo locale dove si trova il mio gelataio preferito dell'isola. L'unico che ho trovato gestito da un maiorchino, un signore sulla settantina. Infine superiamo il Torrent Gros e arriviamo a Ciutat Jardin. Quando le condizioni lo permettono, il tratto di mare qui davanti è punteggiato di surfisti che vengono a prendere le onde. E poi torniamo indietro. Di nuovo a casa, di nuovo sul mio balconcino. Lo sguardo di nuovo sul mare e a sinistra, di nuovo l'edificio di Chiesa, che se ne sta lì in silenzio, o silenziato, da ormai 15 anni. I maiorchini valgono di più per quello che tacciono che per quel che dicono. Me l'ho detto Chema González. Chema è un antropologo e artista sonoro con cui ho preso una birra molto felice al mercato di Peregarau, a 5 minuti di bici da casa.
Che la gente aquí vale más por lo que calla que por lo que dice. Es muy interesante, ¿no? Vale más el silencio que lo que dice, ¿no? Lo que tú dices, ¿no?
Tutti qui nascondono qualcosa, mi ha detto Chema. Quello che la gente dice non corrisponde a quello che pensa. Queste parole mi fanno venire in mente José Ferragut Pou, l'uomo che negli anni 60 progettò l'edificio di Chiesa, il gigante di vetro e cemento. Fu assassinato anni prima che l'edificio venisse inaugurato. Nelle foto Ferragut ha sempre degli occhiali con una spessa montatura scura che mi fa pensare a mio nonno Antonio. Ma mentre mio nonno Antonio aveva uno sguardo dolce, un sorriso sempre accennato anche nelle foto, Ferragut appare timido, o forse intimidito. Era un uomo di chiesa ed era un uomo onesto. A fine anno divideva i profitti con tutti i lavoratori del suo studio di architettura. Il che è una cosa insolita anche adesso, figuriamoci all'epoca. Nel corso della sua vita firmò oltre 2000 progetti. Tra i più famosi c'è anche la chiesa di Porciuncola, che si trova all'Arenal. Oltre all'architettura, Ferragut aveva molti altri interessi, a partire dal cinema. Ogni tanto si dilettava come regista. Nel 1960, per esempio, diresse un documentario su Palma. Un documentario da cui si capisce bene come Ferragut fosse piuttosto critico rispetto ai cambiamenti apportati dal progresso economico alla sua città.
Buenos días. Me permiten que les acompañe. Nos encontramos en la vieja ciudad de Mallorca.
Era la palma degli inizi del boom turistico. Già allora Mallorca era vittima di uno sviluppo urbanistico incontrollato che la stava deturpando e che l'architetto non mancava di denunciare.
Vueltas y más vueltas. También las postales dan vueltas en las manos del turista. El turista en la ciudad está atendido con todo mimo y para él se construyen edificios, absurdos souvenirs y uniformes especiales.
Ferragut fu ucciso nel febbraio del 1968, a 56 anni. Le circostanze del suo omicidio ricordano il caso di Pier Paolo Pasolini. Quando un contadino trovò il cadavere di Ferragut in mezzo a un campo, con la testa fracassata, la guardia civile che vide il corpo sentenziò: questa è frociaggine. Ferragut era gay, anche se non lo aveva mai dichiarato. Era l'epoca della dittatura di Francisco Franco, un'epoca in cui quelli che erano chiamati invertiti non avevano certo vita facile. Dopo il ritrovamento del cadavere fu avviata un'indagine piena di irregolarità. In un primo momento furono arrestati due ragazzi con precedenti per pratica di aberrazioni sessuali. Entrambi furono poi rilasciati. Un detective assunto dalla famiglia di Ferragut concluse invece che ad ammazzare l'architetto fu qualcuno che voleva vendicarsi. La voce non è mai stata confermata, ma pare che in sostanza l'architetto fu assassinato perché scelse di non essere un corrotto in un'isola dove la corruzione era ed è la norma.
Si parla pochissimo di lui giustamente a causa della sua morte. Hanno detto che era dovuta all'omosessualità, cosa che non sappiamo, ed è stato uno scandalo enorme a tutta Spagna e hanno fatto quello che si dice sempre a Roma, si diceva la damnatio memoria. Senza dubbio sono stati gli interessi urbani, cominciava il boom del turismo e si voleva costruire ovunque e lui non voleva.
Lei è Judith Vega, professoressa di storia dell'arte e direttrice dell'Università Nacional de Educación a Distancia, nonché grandissima studiosa e estimatrice di Ferragut.
Pensa che con Gessa la memoria del progetto ha scritto che con questo edificio si recupera la zona di Camperentoni, Molinar, Botijol, e ha scritto pure che diventerebbe l'ingresso principale della città, e adesso questa strada che porta all'aeroporto è l'ingresso principale alla città. Pensa com'è importante quell'edificio lì.
Nessuno mi aveva mai raccontato la storia di José Ferragut Pou. L'ho scoperta di recente, mentre facevo qualche ricerca per confezionare la mia palma invisibile. E da allora guardo l'edificio di Gesa con altri occhi. Provo a indossare lo sguardo di un uomo che non esiste più, che è stato cancellato, che forse è morto per difendere un territorio di cui si sarebbe potuto approfittare come e più di tutti gli altri, e che invece ha difeso fino alla morte. Quando penso alla crisi di identità di Palma, penso anche all'edificio di Gesa, un gigante di cemento e vetro con una potenzialità immensa, di cui per anni non si è saputo che fare. E intanto memoria e intonaco svaniscono.
Sorteggia la città, de color bassa, la catedral, la teligia, se mescla un basfum d'un vaixell disco mar.
Guardo il mare. Mi chiedo chi voglio essere per davvero. E tu, Palma, chi sei? Chi vuoi essere?
Obres de temps passats, totes diferents, no hay dos iguales, un montón de gentes, Irlar Baleares, oh no, Irlar Baleares, oh yeah, Irlas.
La città di Palma de Mallorca, con la voce, le parole e i suoni raccolti da Andrea De Cesco. Per scoprire altri luoghi reali o dell'immaginazione è semplice, basta digitare in un qualsiasi motore di ricerca poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. È bello sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono è tutto. State bene.
Es far de barberia a Sant Ferran, se fonda Pepe, es taller de Formentera guitars. Todos diferentes, no hay dos iguales, un montón de gentes, Irlar Balear.